Radio 3 Mondo.
Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto vi arriva da Domenico Ganci alla console, da Cristiana Castellotti alla cura del programma e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi, sabato 25 settembre, iniziamo la nostra rassegna da una notizia che campeggia su tutte le principali testate internazionali. Andiamo a vedere sulla BBC che titola Meng Wanzhou di Huawei torna in Cina dopo un accordo con gli Stati Uniti. Una dirigente cinese tenuta in Canada con l'accusa di frode negli Stati Uniti, ha lasciato il paese dopo un accordo con i pubblici ministeri in seguito ad anni di tensioni diplomatiche sul suo destino. La BBC, ma anche il Washington Post, il New York Times e tantissime altre testate internazionali appunto riportano la notizia in prima pagina o comunque in evidenza. Continuiamo sulla BBC che dice Meng Wanzhou, direttrice finanziaria di Huawei e figlia di Ren Zhengfei, che è il fondatore di Huawei, era stata arrestata con l'accusa di frode nel dicembre 2018 su richiesta degli Stati Uniti. Il caso aveva fatto infuriare la Cina e reso ancora più tese le relazioni con gli Stati Uniti e il Canada. Wanzhou si è imbarcata però ieri su un volo Air China diretto verso la città cinese di Shenzhen, e questo lo riferisce l'agenzia di stampa AFP, ma i dettagli di un possibile accordo per il rilascio della Meng sono stati oggetto di intensi negoziati e ancora i dettagli non si sanno. Si sa però che appunto i negoziati li hanno tenuti diplomatici statunitensi e chiaramente cinesi. Gli Stati Uniti avevano sostenuto che Meng avrebbe ingannato la banca HSBC sulla vera natura del rapporto di Huawei con una società chiamata Skycom, e questo aveva messo la banca a rischio di violare le sanzioni statunitensi contro l'Iran. Ieri però il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha detto di aver raggiunto un accordo di differimento dell'azione penale. Leggiamo invece sul quotidiano canadese Globe and Mail una notizia che è riportata sempre su BBC, New York Times e Washington Post, e che ci dice che i canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor tornano a casa dopo che gli Stati Uniti hanno trovato un accordo per liberare la capa di Huawei, Meng Wanzhou. Michael Spavor e Kovrig erano stati accusati di spionaggio sempre nel 2018, giorni dopo proprio che la polizia canadese aveva arrestato la Wanzhou, e ieri sono stati rilasciati dalla detenzione cinese e stanno volando a casa in Canada, questo secondo quanto annunciato il primo ministro Trudeau. Le detenzioni dei canadesi avevano scatenato anni di tensioni diplomatiche, e il primo ministro canadese Trudeau in una conferenza stampa ha detto ieri che entrambi i Michael arriveranno in Canada questa mattina e saranno accompagnati da Dominic Barton, che è l'ambasciatore del Canada in Cina. Kovrig è un ex diplomatico impiegato dall'International Crisis Group, che è un think tank con base a Bruxelles, e Spavor è un membro fondatore di un'organizzazione che facilita gli affari internazionali e legami culturali con la Corea del Nord. I critici hanno anche accusato la Cina, riporta il Globe and Mail, di trattenere i due Michael come una retorsione per l'arresto della Meng e quindi di utilizzarli come merce di scambio politica. Pechino però ha negato e ha insistito che le sue accuse fossero legittime. Sempre sul Globe and Mail siamo andati a prendere un'opinione a firma di Campbell Clark, che è caporedattore politico del Globe and Mail, che titola Pechino rilascia finalmente i due Michael, ma una dura lezione non può essere dimenticata. Il risultato del rilascio dei due Michael è quello che i canadesi volevano, scrive Campbell Clark su Globe and Mail. Questo è stato un accordo raggiunto dall'amministrazione Biden invece che dal procuratore degli Stati Uniti, e chiaramente il qui pro quo per un ritorno della Meng è stato che anche i due uomini canadesi tornassero in seguito al loro arresto. Le autorità cinesi hanno negato che ci fosse un legame tra i casi. Era difficile crederlo allora ed è impossibile crederlo adesso. Entrambi hanno subito una detenzione crudele per la quale non potranno mai essere risarciti, un trattamento a cui, tra l'altro, non è mai stata sottoposta invece la signora Meng, che è rimasta per 3 anni agli arresti domiciliari. Entrambi gli uomini e le loro famiglie, ribadisce Globe and Mail, sono stati intrappolati per 1020 giorni nel doloroso e freddo calcolo di potere geopolitico, dove l'accettazione delle richieste di rilasciare la Meng Zheng incoraggerà però probabilmente Pechino a utilizzare ancora una merce di scambio umana per i suoi fini geopolitici. Il risultato di tutto ciò è che il governo cinese ha dimostrato di essere disposto a utilizzare la detenzione di civili canadesi per intimorire un altro paese, anche se più piccolo e meno potente. E questa è una dura lezione per il Canada, e non solo. E che soprattutto il Canada dovrà ricordare a lungo. Politicamente ed economicamente, conclude il Globe and Mail, molti danni sono stati fatti alle relazioni Canada-Cina e ora ci sarà una corsa per cercare di rimediare a quel danno, soprattutto all'interno della comunità degli affari, però non così in fretta. Siamo andati a vedere anche che cosa dice la stampa cinese. Siamo sul quotidiano cinese Global Times, che titola Meng Wanzhou rilasciata dopo 3 anni di detenzione in Canada, un segno che potrebbe portare a migliorare i legami tra Cina e Stati Uniti. Il Global Times scrive: Meng Wanzhou di Huawei ha raggiunto un accordo storico con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti proprio ieri, e questo le consentirà di tornare in Cina, anche perché grazie a questo accordo l'alta dirigente della società cinese non è dichiarata colpevole. La fine della sua detenzione può facilitare il legame congelato tra Cina e Canada e soprattutto le frizioni tra Cina e Stati Uniti. Questo almeno secondo gli esperti intervistati dal Globe and Mail. Questa è una notizia entusiasmante, soprattutto che il fatto che gli Stati Uniti e che la Meng abbiano raggiunto un accordo, e questo sicuramente, che è un accordo storico, potrà contribuire ad alleviare gli attriti appunto nelle relazioni tra Pechino e Washington. Il Global Times anche ricorda che l'inasprimento delle relazioni con il Canada ha interrotto le relazioni commerciali, e a monito dice che appunto alcuni uomini d'affari cinesi hanno cercato piani B per le importazioni. Bene, sono le 6:58 minuti e 40 secondi e dal rilascio di Meng Wanzhou passiamo a un altro rilascio, lo sentivamo anche dal GR, il rilascio di Carl Puigdemont dopo l'arresto in Sardegna. La notizia è riportata dai principali quotidiani spagnoli, da El País, El Mundo, El Diario, La Vanguardia, che è il quotidiano catalano, ma anche altri quotidiani internazionali, ad esempio come il Guardian. Bene, l'ex leader catalano sarà ora libero di viaggiare, ma si deve presentare un'udienza a Sassari il 4 ottobre. Questa è un'udienza di estradizione. Riprendiamo appunto il País, che dice che l'ex presidente catalano Puigdemont è stato detenuto ad Alghero giovedì in base a un mandato di arresto internazionale emesso da un tribunale appunto spagnolo per il suo presunto ruolo in un tentativo fallito di indipendenza regionale della Catalogna, ma che appunto è stato rilasciato Puigdemont dalla sua custodia nel tardo pomeriggio di ieri. E ricorda il quotidiano spagnolo che era stato arrestato mentre cercava di partecipare a un evento culturale e di incontrare anche il capo della regione Sardegna. Dopo un'udienza di venerdì alla Corte d'Appello di Sassari, la giudice Plinia Clara Azzena ha liberato Puigdemont e ha stabilito che può viaggiare senza restrizioni. L'udienza di estradizione, dicevamo appunto, è stata fissata però per il 4 ottobre. Il Guardian invece ricorda che Puigdemont è un deputato europeo che vive ora in Belgio, potrebbe affrontare l'estradizione verso la Spagna proprio per la dichiarazione unilaterale di indipendenza della Catalogna, se ricordate, nell'ottobre del 2017, e ricorda che è accusato di sedizione e abuso di fondi pubblici per i quali appunto la Corte spagnola aveva emesso un mandato di arresto internazionale circa 2 anni fa. Mentre veniva rilasciato dalla prigione, Puigdemont ha dichiarato la Spagna non perde mai l'occasione di rendersi ridicola. Il Guardian ricorda anche che Puigdemont e altri suoi 2 ex ministri, cioè Anthony Comín e Carla Ponsatí, che anche loro sono fuggiti dalla Spagna, che anche loro oggi sono eurodeputati a Bruxelles, sono stati privati della loro immunità dal Parlamento europeo nel marzo di quest'anno. Ma la decisione di revocare la loro immunità legale può essere ancora in realtà impugnata. Bene, sempre in Spagna intanto riporta il País che il governo ha dichiarato La Palma come zona di catastrofe e annuncia un piano di ricostruzione. Pedro Sánchez promette aiuti immediati per fornire alloggi alle persone colpite dal vulcano. Questo lo ha annunciato proprio venerdì, proprio da La Palma, e ha detto che il Consiglio dei Ministri spagnolo martedì prossimo approverà la dichiarazione dell'Isola delle Canarie come zona di catastrofe e cercherà misure immediate per per poter aiutare le persone colpite dall'eruzione del vulcano. Ricordiamo che questa eruzione ha avuto origine dalla montagna Rajada nella catena vulcanica Cumbre Vieja, e che questo vulcano era inattivo dal 1971. Anche se gran parte dell'isola non è interessata dagli effetti dell'eruzione, però più di 5.000 residenti e turisti sono stati evacuati da un'area in cui abitano circa 35.000 persone, questo secondo i dati rilevati dal programma Copernicus dell'Unione Europea. Bene, sono le 7:02:14 e passiamo ora a un'altra crisi diventata anche questa europea, è la crisi dei sottomarini. E andiamo a leggere su Le Monde, perché c'è Boris Johnson, il primo ministro della Gran Bretagna, che vuole ripristinare la cooperazione tra Francia e Regno Unito, ed ha incontrato ieri Macron, il presidente francese, proprio dopo la crisi diplomatica che è legata al contratto franco-australiano sui sottomarini. Johnson ha proposto a Macron di ristabilire una cooperazione tra Francia e Regno Unito e questo incontro è arrivato due giorni dopo che Macron e Biden avevano avuto uno scambio provando a ripristinare una fiducia tra Parigi e Washington, questo dopo che l'annuncio del 15 settembre di una partnership strategica tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito aveva portato alla cancellazione di un mega contratto per vendere sottomarini francesi all'Australia. Macron ha deciso che l'ambasciatore francese degli Stati Uniti, Philippe Etienne, tornerà a Washington la prossima settimana. In realtà però ancora nessuna decisione è stata annunciata sul ritorno dell'ambasciatore francese in Australia, che è stato anche lui richiamato a Parigi. D'altra parte, scrive Le Monde, invece il richiamo dell'ambasciatore francese a Londra è stato ritenuto inutile perché, secondo il capo della diplomazia francese Jean-Yves Le Drian, la Gran Bretagna in questo affare è un po' la quinta ruota del carro, e ha detto il ministro degli esteri Le Drian: conosciamo l'opportunismo permanente degli inglesi. Bene, con questa doccia fredda con cui la Francia si è rivolta alla Gran Bretagna, passiamo invece in un altro paese europeo, passiamo alla Germania, perché la corsa alla successione di Angela Merkel come cancelliere tedesco rimane ancora aperta. Domani la Germania va alle urne per eleggere il Parlamento, che a sua volta eleggerà il futuro cancelliere, e le ultime previsioni mostrano che i partiti principali sono quasi alla pari nei sondaggi. Andiamo a leggere sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che titola: corsa testa a testa tra SPD e CDU. La FAZ dice che una coalizione post-elettorale sembra inevitabile per la Germania, soprattutto dopo che diversi sondaggi suggeriscono un sostegno quasi uguale per la CDU e l'ex favorita SPD. La corsa tra i socialdemocratici della SPD e i cristiano-democratici della CDU per il primo posto alla cancelleria è ancora aperta, scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nell'ultimo sondaggio dell'istituto Allensbach, per conto della Frankfurter Allgemeine Zeitung, il divario tra due partiti sembra ridursi di moltissimo, perché abbiamo la CDU e la CSU, che ricordiamo che è l'Unione Cristiano Sociale, e il loro candidato cancelliere Armin Laschet rimangono invariati al 25%. Invece la SPD, con il suo candidato Olaf Scholz, perde un punto ed è ora al 26%. I Verdi, con la loro candidata alla cancelleria Annalena Baerbock, aumentano al 16%. I liberali dell'FDP sono al 10,5%. Invece l'AfD, l'estrema destra, è scesa dall'11% a un 10%. La sinistra di Die Linke perde un punto e raggiunge solo uno scarso 5%. Siamo andati a vedere anche su altre testate, altri quotidiani internazionali, come vengono attese le elezioni in Germania. Siamo sul Guardian, che riporta che l'SPD era in testa da settimane, ma ha visto il suo vantaggio ridursi a una maggioranza che di fatto è così sottile che il suo vantaggio è inesistente, soprattutto se si considera un margine di errore statistico di circa il 2,5%, che va sempre preso in conto, ricordiamo, durante le tornate elettorali, e in particolar modo quando si pensa agli degli exit poll. Il principale punto di discussione durante questa campagna, scrive il Guardian, è stato il crollo del sostegno alla CDU e al suo partito gemello, l'Unione Cristiana Sociale. Questo è perché l'alleanza conservatrice è stata messa in pericolo dal suo candidato stesso, Laschet, perché questa sua campagna elettorale è stata soggetta a moltissime gaffe, con il punto più basso, ricorda il Guardian, poco dopo le inondazioni che hanno devastato la Renania settentrionale Vestfalia e la vicina Renania Palatinato, quando Laschet è stato ripreso mentre rideva durante un momento di commemorazione per le oltre 180 persone che erano morte nelle alluvioni. Il partito di Laschet è comunque percepito come privo di innovazione o di ispirazione dopo ben 16 anni al potere di Angela Merkel, scrive il Guardian, e rispetto alla CDU la SPD invece è sembrata riferire con Scholz, che ha sapientemente giocato sul ruolo di ministro delle finanze che ha aiutato a guidare l'economia tedesca attraverso la pandemia, che si è presentato come una sorta di candidato di continuità della Merkel, ma che allo stesso tempo ha promesso un cambiamento di rotta e delle riforme diffuse. Anche Le Monde riprende in evidenza i sondaggi elettorali tedeschi e si chiede chi sarà il prossimo cancelliere, e riporta che le preferenze proprio per solo il cancelliere sono del 47% per Scholz, del 20% per Laschet, che ha avuto anche il supporto della Merkel e l'investitura appunto dell'ormai ex cancelliera, e invece il 16% per la Baerbock dei Verdi. Le Monde scrive che un governo di coalizione sembra comunque inevitabile e che un'alleanza a tre partiti è altamente probabile, e questo sarebbe la prima volta che accade a livello nazionale e non è altro che un riflesso della crescente frammentazione della politica tedesca che si sta verificando altrove in Europa. Lo scenario risultante avrà conseguenze di vasta portata per il funzionamento del nuovo governo e per il futuro ruolo della Germania come voce leader in Europa, scrive Le Monde, e si prevedono settimane, se non mesi, di accesi negoziati per la formazione di un nuovo governo. Anche la Deutsche Welle, la radio pubblica tedesca, stamattina riporta che le percezioni europee sulla Germania sono diversificate, e si chiede quale cancelliere vuole l'Unione Europea, ma di fatto dice che nessuno dei tre candidati ha dato molto spazio alla politica europea nelle loro campagne o nei dibattiti televisivi, e quindi per l'Unione Europea i loro piani di tutti e tre rimangono molto nebulosi. E anche la Deutsche Welle riporta che dopo le elezioni tedesche i colloqui di coalizione potrebbero durare settimane o addirittura dei mesi. Quindi il presidente francese Emmanuel Macron sarà senza dubbio il politico più potente dell'Unione Europea, scrive la Deutsche Welle, soprattutto quando la Francia assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea nella prima metà del 2022. Anche i quotidiani francesi continuano a commentare le elezioni tedesche. Siamo andati a vedere Mediapart, che è una piattaforma francese indipendente, che parla dell'eredità di Angela Merkel e titola una serie di pezzi che si chiamano così: la discutibile eredità europea della Merkel. Perché per alcuni la cancelliera tedesca, scrive l'autrice di questo pezzo che è Martine Orange, la cancelliera tedesca ha salvato l'Unione Europea in un periodo di crisi ininterrotta. Per altri invece il suo regno è un mercantilismo che mette gli interessi tedeschi al di sopra di tutto, e la sua eredità è un'Europa più divisa e minata che mai. C'è Mediapart che si chiede se davvero la Merkel è stata una leader europea, dice che giustamente in parte si può celebrare, ma per aver tenuto insieme l'Unione Europea nonostante tutto, però riporta anche i suoi detrattori che dicono che lei in realtà ha portato avanti gli interessi tedeschi fino a dimenticare la solidarietà e i principi europei. E Mediapart dice: la sua eredità è un'Unione Europea che è stata prosciugata non tanto dalla crisi del Covid-19, ma da anni di austerità, mancanza di crescita, ambizione e prospettiva. Dall'introduzione dell'euro alcuni paesi come l'Italia sono passati dalla recessione alla stagnazione. La disoccupazione, in particolare tra i giovani dell'Europa meridionale, ha raggiunto livelli stratosferici e ha alimentato un esodo infinito di giovani istruiti. Intanto scrive Al Jazeera che in Sassonia l'AfD, l'estrema destra, prova a raccogliere consensi e ricorda come nel 2017 per la prima volta l'estrema destra abbia preso 94 seggi, prendendo soprattutto il suo sostegno da quella che era la Germania dell'Est. E Le Monde conclude ricordando che il 26 settembre i berlinesi voteranno anche per un referendum chiave per la capitale sul futuro della politica degli alloggi e che dovrebbe comunitarizzare, se dovesse passare, 240.000 appartamenti di proprietà di due gruppi privati. Se dovesse passare, questo avrebbe un impatto anche su tutto il resto del paese. Abbiamo anche la BBC che riporta che le elezioni tedesche sono state contestate, se ne è parlato anche in diverse città tedesche durante la manifestazione per il clima. Gli attivisti del cambiamento climatico hanno parlato di elezioni dicendo che nessun partito politico sta facendo abbastanza, questo l'ha riportato l'attivista svedese Greta Thunberg, e gli attivisti chiedono alla Germania di fare di più per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, credendo di porre fine all'uso del carbone per la produzione di energia entro il 2030. Il cambiamento climatico è stato un tema centrale della campagna elettorale e questi scioperi per il clima, riporta invece il Guardian, si sono tenuti non solo in Germania ma in tutto il mondo. Migliaia di persone si sono unite in un'azione coordinata, in una manifestazione che chiede ai governi di agire contro la crisi climatica. Si tratta di 99 paesi che hanno partecipato a questo sciopero globale coordinato del clima, che è stato per ora la manifestazione più grande a livello globale dall'inizio della pandemia e che ha luogo poche settimane prima del vertice sul clima COP26 che si terrà a Glasgow nel Regno Unito. Bene, questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che potete ritrovare tutte le nostre notizie sul sito di Radio Tremondo e sull'applicazione Rai Play Radio. Vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.